Ruota libera. Viaggio nell'Italia che pedala. Di Alessandra Schepisi.
La bicicletta è di moda e questa è italianissima moda. Con l'adottare la bicicletta e col diffonderne l'uso si pratica uno sport che adatto ad ogni età e ad ogni condizione diventa prima o poi una sana e salutare abitudine.
Buon pomeriggio, buona domenica, prima puntata dell'anno per parlare di sane abitudini che possiamo portare avanti anche in tempi di pandemia, di lockdown, di limitazioni alla nostra mobilità. Parliamo di bici nella sua dimensione sportiva, di allenamenti che, come sappiamo, sono sempre possibili all'aperto anche in questo periodo, ma per via di paletti, di restrizioni, ma anche per via del clima più rigido, si stanno diffondendo sempre di più i rulli da praticare dentro le mura domestiche. Ma come usarli al meglio? Quali le differenze con una allenamento su strada, quali errori da evitare? Ne parliamo con Omar Gatti, direttore della scuola di formazione di Bike Italia, portale dedicato alla bicicletta. Omar Gatti si occupa in particolare di temi legati soprattutto alla biomeccanica, al benessere, alla salute, alla dimensione sportiva della bicicletta. Buon pomeriggio Omar, innanzitutto spieghiamo cos'è il rullo e come funziona.
Il rullo è uno strumento che ci permette di pedalare in una condizione indoor, quindi all'interno del nostro ufficio, di casa nostra, di un garage, eccetera. I rulli si sono evoluti particolarmente negli ultimi anni. Siamo passati dai tradizionali modelli, che non erano nient'altro che una ganascia dove fissavi la ruota posteriore, a quelli che oggi vengono chiamati ciclomulini. Quindi all'interno dello strumento del rullo noi andiamo a fissare il telaio togliendo la ruota posteriore. Attraverso un comando Bluetooth noi possiamo andare ad agire su vari parametri come l'intensità, la velocità, eccetera. Negli ultimi anni poi soprattutto i rulli sono diventati interattivi, cioè possono andare a collaborare, quindi modificare l'intensità, la durata, eccetera, sulla base delle app che ormai sono diventate famose come Swift, come Peloton, eccetera, che hanno portato una sorta di gamification, cioè esattamente come quello che succede con i videogiochi, dove una persona con una PlayStation o un Xbox si collega a internet e può giocare con una persona in Olanda. Stessa cosa può succedere con i rulli. Una persona che pedala come me in ufficio a Monza può pedalare e partecipare a una pedalata con gente di tutto il mondo. Quindi i rulli sono diventati sempre più divertenti.
Però pedalare sui rulli non è la stessa cosa che pedalare su strada. Ci sono degli accorgimenti particolari, e quali sono gli errori più comuni che si fanno pedalando sui rulli?
Guarda Alessandra, parto proprio con un esempio che ci capita durante le visite biomeccaniche che noi effettuiamo nel nostro studio di Monza. Se per esempio dopo tutte le regolazioni noi facciamo fare un test che non è nient'altro che una pedalata da 10 minuti, se il ciclista non è abituato a usare i rulli, a volte avverte dei fastidi che poi su strada non si presentano. Perché? Perché comunque il rullo, per quanto divertente, per quanto interattivo, per quanto fine possa essere, comunque è una situazione dove la tua ruota posteriore è vincolata, dove quindi il rullo ti sta tenendo in piedi, non c'è tutta la parte di coordinazione, di equilibrio, e soprattutto è una posizione che viene mantenuta molto molto di più nel tempo, è una posizione molto meno dinamica rispetto alla realtà su strada. Quindi la prima cosa da capire è questo, che pedalare sui rulli non è la stessa cosa, non solo perché non stiamo uscendo, ma anche a livello neuromuscolare, quindi a livello di reclutamento dei muscoli, a livello di uso delle nostre articolazioni. Il pedalare sui rulli non è la medesima cosa che pedalare su strada. Oltre a questo c'è un dato, che il pedalare sui rulli a parità di intensità è comunque considerato una volta e mezza più logorante, più difficile rispetto alla stessa uscita fatta su strada. Un'ora sui rulli può equivalere a un'ora e mezza su strada. Questo quindi ci fa capire che usare i rulli è molto più, come posso dire, stancante, e quindi non dobbiamo esagerare. Sui rulli non si fa tanto lavori di volume quanto lavori di qualità, quindi prediligiamo l'intensità rispetto al volume, alla durata. Altra cosa, evitiamo di competere tutti i giorni. Perché questo? Perché molto spesso noi ci colleghiamo su le varie app citato prima, incontriamo i nostri amici e facciamo lo stelvio e ci ingarelliamo e iniziamo a spingere. se spingiamo tutti i giorni come se fossimo in gara, il risultato non è che miglioriamo prima la nostra prestazione, semplicemente ci bruciamo, il nostro corpo non recupera. Un'altra cosa importante è ricordarsi che sui rulli si suda molto di più, perché è una posizione più statica. È importante effettuarli e quindi tenerli in un luogo che sia ben arieggiato, ventilato, è importante bere adeguatamente.
Quindi Omar, per concludere, è sempre consigliabile allenarsi all'aperto quando è possibile, ed è possibile in questo periodo comunque.
Tecnicamente una delle grandi vittorie degli ultimi DPCM è che l'attività motoria individuale è stata permessa anche fuori dal proprio comune, quindi nulla vieta, anche se siamo in zona rossa, arancione, gialla, quello che è, uscire in bicicletta, uscire a correre. Dobbiamo sempre avere una cosa in mente: noi dobbiamo fare i rulli come uno strumento all'interno del nostro piano, che sia un piano rivolto alla prestazione agonistica o alla salute. I rulli sono uno strumento, dobbiamo integrarlo all'interno di tutto quello che è il nostro piano di allenamento, di alimentazione, eccetera, e quindi devono essere un di cui di tutto il nostro programma.
Ma c'è un'altra attività legata sempre alle due ruote che sta prendendo molto piede in questo periodo, che è quella della fat bike sulla neve, un'alternativa magari allo sci di discesa che ancora non si può praticare, un'attività sicuramente divertente e consigliata anche ai più giovani. Ma cosa sono le fat bike? Ne parliamo con Giordano Roverato di viaggiinbici.com.
Le fat bike sono nate all'incirca nella fine degli anni 80 in Alaska. Qualcuno dice che questa persona abbia copiato delle cose nate nel deserto del Sahara, che c'era un avventuriero che aveva provato, diciamo che comunque ufficialmente nascono in Alaska, e poi fino all'inizio degli anni 2020, diciamo, cioè scusami, 2015, non hanno mai avuto grandissimo successo. Poi sono state un po' sdoganate in anticipo rispetto all'emergenza Covid, perché le stazioni sciistiche si sono resi conto che molta gente iniziava a cercare qualcos'altro in montagna d'inverno oltre che lo sci, e quindi hanno iniziato ad attrezzarsi. Ovviamente anche in questo campo, prima negli ambienti alpini, quindi Trentino Alto Adige, Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto, e adesso invece da quest'anno ormai praticamente in tutta Italia si possono trovare percorsi di fat bike da fare tranquillamente.
La fat bike, Giordano, lo ricordiamo, è una mountain bike di fatto con dei copertoni molto larghi.
Sì, le ruote in gergo tecnico si misura in pollici, comunque per essere un po' più capiti, diciamo che vanno le ruote dai 10 ai 13-14 cm di larghezza, che vengono tenute a una pressione relativamente bassa, per cui fanno molta presa sul terreno, che può essere la neve o appunto la sabbia, per cui terreni molto morbidi. Ovviamente questo porta ad avere qualche fatica in più nel pedalare, perché ovviamente più è larga la ruota e più fatica si fa, però qui ci viene in aiuto la tecnologia, dove le fat bike usano la pedalata assistita e con grande divertimento per tutti.
Quest'anno la neve è tanta, ci si può muovere però poco, insomma al di fuori del proprio comune e al massimo entro i confini regionali, almeno per il momento, ma gli itinerari dove si può praticare fat bike in realtà sono un po' ovunque in tutta Italia, giusto? Possiamo consigliarne qualcuno?
Ma guarda, diciamo che appunto partendo un po' dalla culla di tutto, in Trentino sicuramente vale la zona di Andalo, dove c'è già anche un bike park estivo, e d'inverno diventa un grande divertimento per gli appassionati della fat, nella zona della Paganella, l'Alpe di Siusi, Cortina in Veneto, con il percorso che va a Fodara Vedla, piuttosto che l'altopiano del Cansiglio, per poi scendere. Possiamo andare nella zona dell'Emilia Romagna con l'Abetone, o in Toscana nella zona del Monte Amiata. Poi se scendiamo ancora andiamo in centro, c'è tutta la zona dell'Abruzzo con la Maiella, Passo Lanciano, l'altopiano delle Rocche, Rocca di Mezzo, Vindoli, quella zona lì, Campo Imperatore, Roccaraso, per andare poi in Molise, dove c'è tutta una serie di percorsi che si possono fare, anche se non sono super conosciuti, per poi scendere ancora in Calabria sulla Sila, Pollino, Aspromonte, per arrivare fino in Sicilia sull'Etna. Ma comunque diciamo che quest'anno, con la quantità di neve che è arrivata in tutta Italia, ovunque ci sia una strada, comunque ci sia un percorso che può portare anche dove ci sono piste da fondo, è ideale per una fat bike.
Di solito i sentieri o gli itinerari che si percorrono con le fat bike sono le stesse che si percorrono con gli slittini o con lo sci di fondo, oppure ci sono degli itinerari veri e propri?
Diciamo che dipende molto dalle situazioni. Ci sono alcuni percorsi completamente dedicati alle FAT o alle salite con le ciaspole, altri che invece usano delle strade caserecce che non vengono usate nel periodo invernale. È chiaro che bisogna sempre rispettare tutte le restrizioni, tutte le indicazioni che ci vengono date, ma all'interno della propria regione ormai, come abbiamo visto prima con l'elenco che vi ho fatto, ci sono percorsi un po' da tutte le parti senza incorrere nessun problema.
La fat bike è un'attività che si può anche consigliare alle famiglie?
Io penso che siano soprattutto percorsi per famiglie. In una situazione del genere i ragazzi si divertono tantissimo ed è un modo nuovo di vivere la montagna e la neve e di passare delle giornate all'aperto, ovviamente con l'attrezzatura giusta, coperti, con un bel berretto in testa e possibilmente con il casco, e ci si diverte tantissimo. Sono convinto che sarà uno dei trend dei prossimi anni per l'inverno delle nostre regioni.
Tra l'altro ci sono adesso molti noleggi anche per chi non avesse la fat bike, insomma si può, un'attività che si può praticare anche sporadicamente, no?
Assolutamente sì, ci sono posti ovviamente più o meno attrezzati, ma ormai tutti noleggiano fat bike durante tutto il periodo invernale.
Grazie mille Giordano Roverato di viaggiinbici.com, buon pomeriggio.
Grazie a te e un saluto a tutti, ciao.
E noi ci fermiamo qui, vi ricordo che potete riascoltare tutte le puntate del programma dal nostro sito e anche dalle principali piattaforme di podcast, scriverci alla mail rotalibera@radio24.it. Ringrazio Alessandro Chiappini per la parte tecnica, buona domenica e buona bici a tutti.